settimana è il giorno in cui ha messo la sua anima al riparo nelle mani di Gesù. Canteremo un bel gospel vecchio anche lui, dopo ho visto nella scaletta che dice metti la tua mano nella mano di Gesù. Sapete, non è soltanto un canto da ragazzi, da giovani, ma è un vecchio gospel che risale al dopoguerra. E quindi, vedi, io penso che ci sia motivo di festa per noi e di gioia per te. Queste cose a volte sembrano un po' delle reminiscenze, dei ricordi di tempi e di luoghi lontani, di strane religioni. Forse queste cose qui evocano delle scene cinematografiche dove si vedevano delle persone in tunica che scendevano nelle acque. Ci evocano il bagno nel Gange. Ma quante altre cose ci possono evocare un atto di questi? Altri possono dire, ma c'è proprio bisogno di fare questo? Ma c'è proprio bisogno di fare questo? Massimo, c'è proprio bisogno? C'è proprio bisogno. Ma io l'avevo fatto da bambino. Non basta, eh? Non basta. Non basta. Mi chiedo al nostro Battista, lui è Massimo il Battista, non è Giovanni il Battista, proprio per avere una conferma da lui che sta ufficiando questo servizio sacro, perché stiamo facendo una cosa sacra, eh? Noi ci vogliamo mettere qualche parola per alleggerire un po', comincio a vedere i volti distendersi, per fortuna, grazie fratelli e amici perché mi sentivo un po' in imbarazzo. Credere in Gesù come personale salvatore e dichiarare che Gesù è il Signore della tua vita, cioè il padrone della tua vita, della tua famiglia, dei tuoi affari, delle tue malattie, delle tue gioie, dei tuoi dolori. Gesù sarà sempre con te e non ti abbandonerà. Tutto dipenderà sempre dalla presenza di Gesù. Chiaro che se tu non la vuoi, lui non viene. Difatti pensate un po', c'è scritto, questo è importante, io sto alla porta e busso. Pensate con che umiltà il re dei re viene davanti a te, amico, amica, e dice io sto alla porta e busso. Se tu apri, io entrerò, mangerò con te e tu con me. Se tu apri, apri! E sei alla mensa del Signore, è questo che ha fatto Silvia e oggi parteciperà a questa sacrosanta mensa, partecipando al pane e al vino, simboli veramente del corpo e del sangue di Gesù Cristo. Oh, non è un atto magico questo, non c'è una transustanziazione, non c'è una trasformazione con parole magiche, neanche lì in acqua. Quello che tu farai sarà un atto magico, non ti lascerà nessun segno, sei tu che porterai un segno, perché tu porti il segno di morire con Gesù e far affogare tutto quel che non appartiene a Gesù nella tua vita, farlo morire lì, per risorgere quando uscirai dall'acqua, significa la resurrezione con Cristo Gesù, che ci ha preceduti, dice la parola di Dio, lui è stato il primo e poi tutti noi di seguito. Perché ho fatto un accenno con Massimo, che avevo già preso il battesimo, perché io vengo dal cattolicesimo e da bambino sono stato battezzato. Però non ho visto che questo battesimo fosse scritto nella Bibbia, nel Vangelo. Diciamo il Vangelo forse più linguaggio comune. Non c'è scritto da nessuna parte. Anzi, Gesù un giorno ha detto ai suoi discepoli, c'erano tutte le mamme lì, Gesù benedici mio figlio, benedici Flavia mia nipote, benedici Giulia mia nipote, benedici Vittorio, benedici Stefano. E i discepoli erano un po' irritati, donne per favore, largo per favore, non state a soffocare il maestro. E Gesù dice lasciateli venire a me, perché di questi bambini è il regno dei cieli. I bambini non hanno bisogno di battesimo, non hanno bisogno di confessione, perché non sono in grado di farla. I bambini sono già nelle braccia del Signore, fino all'età della ragione, quando possono decidere se scegliere Gesù o non sceglierlo. E allora per questo diventa necessario, non solo, Gesù va oltre in questo testo e dice, sempre nel Vangelo di Luca, chi volesse controllarlo, al capitolo 18, dal versetto 15, dice, chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà per nulla, non vi entrerà affatto. Quindi, cari amici, care sorelle, cari fratelli, non solo il bambino non ha significato che si battezzi, ma dobbiamo imparare ad accettare il regno di Dio come un bambino, con semplicità. Non dicendo, come ci ha detto Carlo, ma io se non vedo... Quindi cominciare con le nostre sovrastrutture. Che dolore in Tommaso, quando il Signore lo riprende, si mette sui piedi e dice, Signor mio, Dio mio, che dolore! Vogliamo passare questo dolore e umiliarci per capire finalmente chi abbiamo davanti? Io credo che sia importante oggi scegliere da che parte stare. Vorrei che mi leggessi quei versetti in Giovanni 3, dal versetto 16 al versetto 19.
Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie.
Oggi Silvia ha accettato il dono di Dio, l'unigenito figlio di Dio, Gesù Cristo fatto uomo, è venuto per salvarti, basta riconoscerlo. È bella la parola di Dio, è bello il cristianesimo. C'è anche il rovescio della medaglia, attenzione, se siete stati attenti, i versetti che seguono dal 16 al 19 dicono anche che non c'è speranza per chi non accetta Gesù. È inutile fare dei buonisti o del buonismo, ma non serve. Qui oggi vogliamo dirlo che nessuno cambia religione. Silvia non cambia religione. Nessuno di noi ha mai cambiato religione, fratelli e sorelle, vero? Noi abbiamo soltanto fatto un passo per Gesù. Gesù ha detto, chi crede in me e sarà stato battezzato sarà salvato, punto e basta. E la parola battezzare vuol dire immersione. E quindi fra qualche minuto, proprio minuto, Silvia sarà immersa nel nome di Gesù e avrà completato il suo ciclo per la salvezza eterna. Amici cari, accettare Gesù vuol dire toglierci dai tormenti eterni. Forse qualcuno, se io in questo momento parlassi di inferno, magari si mette a sorridere e mi dispiacerebbe molto, ma se qualcuno hai questo momento davanti alla parola inferno il sorriso che spunta, dice qui siamo all'asilo, io vorrei dire a quel tale, piangi, vai a Gesù perché egli ti ama sinceramente, ti sta aspettando a braccia aperte. Vi ricordate il figlio il prodigo? Se ne va un disastro di vita e il padre tutti i giorni sulla la terrazza di casa guardava se per la strada arrivava. E quando un giorno finalmente l'ha visto tornare a casa, gli è andato incontro con le braccia aperte. Cosa faresti tu che sei padre? Se tuo figlio fa tutte le esperienze di questo mondo, si allontana, ti sperpera il denaro, ma un giorno torna da te e ti dice, padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Gli allargheremo le braccia, anche se fosse il peggiore dei figli. Io ho tre figli, non avrei il coraggio di mandarlo via. Non avrei il coraggio. È dura. l'avrei anche punito prima, forse, sicuramente, perché non sono molto dolce, e i miei figli lo sanno e non mettono dubbio su questo, però se un figlio torna pentito e riconosce, Silvia, papà ti sta aspettando con le braccia aperte, ora forse tutti possono capire perché oggi è festa per te, è festa nei cieli perché è nata una nuova creatura. Se qualcuno ha voglia questa sera di leggere, c'è nel capitolo 3 che abbiamo citato del Vangelo di Giovanni, rileggetelo. Fate una sfida con voi stessi qualche volta sul piano spirituale, vale la spesa. C'è l'incontro fra Gesù e Nicodemo. E gli dice a Nicodemo: senti, tu sai tutto, sei l'uomo della legge, eccetera, eccetera, però ti conviene nascere di nuovo. Un uomo razionale, un uomo di cultura biblica, dice: ma Gesù, devo tornare nel ventre di mia madre? Ma diamo i numeri qui. Dice: ti conviene nascere di acqua e di spirito. Così è nata la nostra sorella, è nata di acqua e di spirito. Io penso che Gesù abbia compiuto nella tua vita un grande miracolo. Io sono convinto che i pani e i pesci non ti avrebbero mai salvato. A quante persone Gesù ha dato del pane e del pesce affamate? Quante volte? Ma quanti sono stati salvati? I pani e i pesci sono un aiuto che Dio ti dà tutti i giorni, ma non sono per salvarti. Gesù ha fatto dei miracoli. 10 lebbrosi vanno da lui malconciati con delle... Sapete, la lebbra aspettava anche le gambe, perdevano le mani, le gambe. Lui li guarisce. Uno solo torna indietro a dirle grazie. 9 neanche, ma neanche per l'anticamera del cervello sono andati a dir grazie a Gesù. Ma sono i miracoli che salvano? No. È il miracolo che Dio fa nella tua vita, della salvezza, che ti ha salvato. Perché l'unica cosa che salva, e lo voglio dire a tutti, è il prezioso sangue di Gesù Cristo. È il sangue che Gesù ha versato sulla croce per te, per me e per tutti. Quel sangue ha ancora una valenza, è ancora valido oggi. E noi abbiamo creduto in quel sangue, non nel pane e nei pesci, non nei tanti miracoli. Io sono un testimone del miracolo di Dio. Io dovrei essere già nell'aldilà, potrei essere ancora peggio, a soffrire qui in un letto senza muovermi. Sì, forse sarebbe andata così, ma il Signore ha voluto diversamente, ha compiuto un miracolo. Ma il miracolo che ha compiuto nella mia vita, e l'ho scritto in quel libretto, non mi avrebbe salvato. Il miracolo che Dio ha compiuto nella mia vita l'ha veicolato attraverso la testimonianza di mia moglie, che mi ha portato a Gesù. Quello è stato il miracolo grande che mi ha salvato. Amen? Alleluia! Vogliamo muoverci un pochettino? Vieni qua. Gli date un microfono alla nostra... Il microfonista? Non impallare la telecamera, eh? Tieniti verso di loro. Io penso che questa nostra sorella abbia qualcosa da dirci, perché la sua vita non è stata rose e fiori, non lo è, forse non lo sarà, ma c'è Gesù con lei. Vuoi dire perché fai questo passo oggi? C'è tua mamma lì che ti guarda, guarda come ti guarda con attenzione. Mille grazie che ti ha generato, se no non potevi oggi dire queste cose. Amen?
Amen. Grazie. Grazie mamma, veramente, di avermi dato la vita. E sono felice di essere qui perché...
Metti più vicino.
Questo è un atto di fede che io faccio oggi in Dio, in Gesù. È un atto che io desideravo da tanto farlo. Ma non trovavo il modo di farlo perché... Però sono venuta qui... E qui ho trovato la casa, la famiglia e l'amore di Dio. Ognuno di voi ha quell'amore di Dio che ho trovato. E quindi questo atto che io faccio di fede è testimoniato dai miei fratelli e mie sorelle e oltretutto anche dalle persone che io sono, le persone più importanti che io ho nella mia vita. E quindi sono felice. Si dice sempre, tutti noi siamo abituati di dire che questo è mio marito, questo è mio figlio, ma noi non siamo padroni di niente.
Brava.
Su questa terra noi non siamo padroni di nulla. L'unica padrone che noi abbiamo è Dio, e Dio è tutto suo. Noi abbiamo il compito di ubbidire e di trattare bene i doni che noi abbiamo.
Amen. Senti, cosa consiglieresti a tutti i tuoi amici, parenti che sono qui oggi? Anche da questa parte vedo che ci sono delle persone. Fai uno sguardo a 180 gradi.
Di aprire la porta del cuore, perché è lì che ci aspetta Dio. Bisogna solo aprire questa porta e dire: entra dentro di me. Dopodiché
il Signore farà il resto.
Sì, fa tutto
lo
il
Spirito
resto.
Santo.
Sì, sì. E quindi questo io penso che sia l'augurio più grande che uno possa fare a un fratello, a una sorella che non ha ancora
accettato
Gesù. Sì.
Bene, questa è una garanzia, hai messo una garanzia per la tua eternità, perché quando un giorno qualcuno ci chiuderà gli occhi, prima o poi tocca a tutti, nessuno si illuda. Io una volta pensavo, da giovane, di restare sempre qui di razza, ero bello, andavo in moto, facevo il furbo, ho detto qui, e invece mi sono accorto che la vita passa per tutti. Dopodiché, quando ci chiuderanno gli occhi, inizia la vera vita, un'eternità. Vogliamo passarla con il Signore, nella gioia, nella gloria, nella nuova terra, nel nuovo cielo che ci ha preparato, nel suo paradiso, o vogliamo passarla col nemico di Dio, nel tormento eterno? La scelta è da sempre già al popolo di Israele, poi noi, poi tutti sono posti davanti a un bivio. Scegliamo Gesù. Amen?
Amen.
Prego, da quella parte, signora.